il giusto per eccellenza, forse non praticherai la giustizia sulla terra? E che cosa fa? Chiede a Dio di salvare due città corrotte, peccatrici intere. Basta che trovi 50, 40, 30, 20, 10 giusti. E Dio, perché esistono 10 giusti, non condanna l'infinità dei peccatori. Anche questa non è giustizia. I profeti andando oltre, abbiamo visto che 10 era il numero minimo che necessitava per poter fare una preghiera in sinagoga, era il numero minimo per celebrare la Pasqua. Ma sia Zaccaria che Geremia che Ezechiele diranno che Dio cerca un solo giusto, e se c'è un solo giusto salverà tutti. Profezia chiara di Gesù Cristo, il giusto, per opera del quale tutti gli uomini sono stati giustificati. Oggi invece passeremo al Nuovo Testamento. Ecco, non vi sembri blasfema l'affermazione che Gesù si presentò come un fuorilegge, come un poco di buono? Fu soprattutto la sua prassi a scostarsi dalla Torah, dal politicamente corretto. Tant'è vero che i suoi contemporanei lo misero a morte perché lo consideravano un malfattore. Lo sentiremo proclamare nei Vangeli della Passione adesso nella Settimana Santa. E vollero che fosse crocifisso fuori della città, tra gli scomunicati, tra gli eretici, quelli che erano tagliati fuori dalla società ebraica. E il Talmud, che raccoglie la riflessione di Israele, definisce Gesù un seduttore e un corruttore di Israele. E Gesù lo sapeva benissimo, eh? Tant'è vero che dice: beato chi è colui che non trova in me motivo di scandalo. E i giudei accuseranno Stefano, il primo martire, di affermare che Gesù sovvertiva i costumi tramandatici da Mosè. Paolo Farinella, che è un teologo un po' anzianotto ma molto vivace di Genova, dice che Gesù è un fuorilegge perché si è messo in fila con i peccatori al battesimo, lui il figlio di Dio, il santo che i cherubini e i serofini adorano, perché ha abbandonato la famiglia che riteneva di impedimento alla sua missione, perché si è scagliato contro il potere politico e contro il potere religioso, perché ha prediletto i poveri disprezzando i ricchi e i potenti, perché è stato considerato dai suoi concittadini un figlio illegittimo, tanto che nei Vangeli lo chiamano sempre figlio di Maria. Lo chiamano anche figlio di Giuseppe, notate questa cosa, no? In tutti gli altri si dice figlio di Davide, figlio di Giona, figlio di... E invece Gesù è sempre figlio di Maria, di una ragazza madre. Frequenta cattive compagnie, come prostitute, pubblicani, lebbrosi. È morto in croce nudo, come un malfattore. Ecco, in altre parole, tutta la vita di Gesù è stata una contraddizione di tutte le convenzioni sociali del suo tempo. Prima di tutto è l'amico dei peccatori. Già ci sorprende, ma su queste cose dobbiamo svegliarci, eh? Dobbiamo farci l'occhio, perché altrimenti non capiremo mai la differenza cristiana. Enzo Bianchi ha scritto un libro sulla la differenza cristiana. Cioè il cristiano è chiamato a una vita differente, a una vita che è contraria alla mentalità di questo mondo. Paolo ai Romani dice 5 volte: basta, basta, non dovete pensare come il mondo, dovete pensare come Gesù, che la pensava diverso da tutti, diverso dal mondo. Pensate al Natale, siamo lì tutti commossi vedendo Gesù adorato dai pastori. Ma accidenti, ma qui c'è già un messaggio super rivoluzionario. Perché? Perché ci si sarebbe aspettati che Gesù, gli angeli, annunciassero la nascita del Messia agli scribi, ai farisei, ai teologi di corte, ai sacerdoti. Invece no, gli angeli appaiono ai pastori. I pastori erano considerata una categoria impura, che non poteva accedere al Tempio. Perché? Perché vivevano in mezzo agli animali e quindi contraevano continuamente anche solo toccandoli l'impurità legale, ma poi continuamente erano fuori dalla legge, perché era all'ordine del giorno violare i confini territoriali alla ricerca di pascoli migliori per il loro bestiame. La presenza di Gesù tra gli ultimi, i poveri, diventerà un segno di tutta quanta la sua vita. Quando diventa un didascalos, cioè un maestro, un rabbi affermato, ci si aspetterebbe che girasse per Israele in giacca e cravatta, no? Con un seguito di teologi della facoltà universitaria teologica. E invece questo maestro, quindi tutti riconoscevano che era un rabbi, no? È l'amico dei pubblicani e dei peccatori. E guardate che questo non va giù alla gente contemporanea di Gesù, perché secondo la tradizione ebraica da un peccatore bisognava stare distanti almeno 3 metri, almeno 3 metri, perché c'era il rischio di contrarre l'impurità legale, e se tu contraevi l'impurità non potevi pregare, non potevi andare al tempio, non potevi offrire sacrifici. Gesù non solo frequenta i peccatori, ma mangia con loro. E questo è estremamente scandaloso se si pensa a cosa voleva dire nell'antichità mangiare. Non è che tutti mangiassero nel loro piattino, come abbiamo in mente nell'ultima cena di Leonardo da Vinci a Milano, ma, come ancora succede nei paesi arabi, c'era un grande piattone comune e tutti intingevano mangiando dall'unico piatto comune. Anche Gesù fa così. Vi ricordate l'ultima cena? Signore, chi ti tradirà? Colui che intinge il suo pane con me, no? Quindi nel piatto comune. Quindi se tra i presenti c'era un peccatore, il fatto che questo mangiasse nel piatto comune e tutti gli altri poi toccassero quel piatto dove aveva mangiato lui, diventavano tutti impuri, non potevano più pregare, non potevano più andare al tempio. Non solo, ma Gesù viene accusato di questo. Gli scribi e i farisei ne erano scandalizzati, scandalizzati, Marco 2, e dicevano ai suoi discepoli: come mai il maestro mangia e beve in compagnia dei pubblicani e dei peccatori? Ma Gesù non ha nessuna preoccupazione di farsi impuro tra gli impuri. Per esempio, la legge ordinava, Levitico 15, quando una donna abbia un flusso di sangue, la sua immondezza durerà 7 giorni. Chiunque la toccherà mentre avrà flussi di sangue sarà immondo. Ma voi sapete tutti il famoso episodio dell'emorroissa, no? Emorroissa vuol dire una che va delle emorragie, probabilmente delle metrorragie uterine, continue da anni, no? Da 12 anni era affetta da emorragia, dice il testo biblico. Orbene, orbene, Gesù non soltanto si lascia toccare, anche se da questa donna che pensava basta che lo tocchi e guarirò, ma chiede ad alta voce: chi mi ha toccato? E così proclama a tutti che lui si è lasciato toccare da questa donna e non gli importa nulla della sua impurità legale. La legge comandava: il lebroso colpito dalla lebbra porterà vesti strappati, il capo scoperto, si coprirà la barba e andrà gridando: immondo, immondo! Sarà immondo finché avrà le piaghe, se ne starà solo, abiterà fuori dell'accampamento. Era la legge di Dio, Levitico 13. Ma Gesù non ha problemi a toccare i lebrosi, ad abbracciare i lebrosi. Avrebbe potuto guarirli a distanza. Lo voglio, Simon Dato. No, li tocca. In questo modo rompe la loro segregazione legale e li fa risorgere anche dalla loro morte sociale. La legge imponeva, Levitico 20, se uno commette adulterio con la moglie del suo prossimo, l'adultero e l'adultera dovranno essere messi a morte. Gesù invece accoglie l'adultera, la perdona, la rimanda in pace. Un'altra anormalità di Gesù fu la sua assoluta mancanza di rispetto per la tradizione degli antichi, come dice Marco 7,5, che voi sapete comprendeva tutta una serie di minuziose prescrizioni di purificazione, abluzioni, pulizie, lavaggi, no? Era la cosiddetta Torah orale, cioè quel complesso di prescrizioni che sarebbero state più tardi codificate in un testo importante per l'ebraismo anche contemporaneo, che è la Mishnah. Gesù invece non osserva le norme sulla purità rituale e non le fa osservare neanche i suoi discepoli. Difatti vanno da lui e dicono: come mai i tuoi discepoli non si lavano le mani, non fanno tutte le abluzioni prima di accedere a un pasto? E Gesù dice: perché quello che conta non è la pulizia fuori, è la pulizia dentro, è quello che hai tu dentro il tuo cuore. E vedete, in questo stravolge il modo di pensare degli antichi. Pensate all'altro famoso tema, quello del Corban. Che cos'è il Corban? Allora, la tradizione ebraica diceva che se uno dedicava al Tempio quello che avrebbe dovuto dare per mantenere i genitori, era libero e non poteva anche non dare più niente ai genitori. Tenete conto che eravamo in una situazione in cui non c'era la previdenza sociale, le pensioni sociali, le pensioni di vecchiaia. Se i figli non provvedevano ai genitori, i genitori morivano di fame. Eppure, si diceva, se tu hai quello che devi dare ai genitori, lo dai a Dio, e questa offerta veniva chiamata Korban, puoi anche disinteressarti poi dei tuoi genitori. E questo era anche un bel modo di tanta gente che se ne fregava di papà e mamma e diceva: ma tanto prima di morire poi faccio una bella offerta in chiesa e risolvo tutto. E Gesù si scaglia dicendo: scribi e farisei ipocriti, no? Avete travisato la legge di Mosè. Mosè vi aveva comandato di amare il padre e la madre, di onorare il padre e la madre, e voi invece avete fatto dei precetti con cui credete di onorare Dio con la bocca, ma in realtà il vostro cuore è lontano da Dio ed è lontano dai vostri fratelli. Questo atteggiamento di Gesù è uno scagliarsi contro ogni precettistica. Quante volte Gesù comincia dei discorsi minatori, cioè quelli che cominciano con guai, guai a voi o farisei ipocriti, no? Che portate al Tempio persino le decime della menta e dell'aneto, ma vi dimenticate di seguire i comandi più profondi del Signore. Guai a voi sepolcri imbiancati, razza di vipere, non andava giù duro, perché siete lì che vi fate belli pregando, ma avete già avuto la vostra ricompensa. Ecco, il guai a voi. Gesù si batte contro la pretesa di salvarsi con le proprie forze, con l'ipocrisia di chi cerca il sé, contro una legislazione insopportabile. Avete creato tante leggi e mandate tutti agli inferi, ma voi non siete capaci poi di portarle. Altra contraddizione di Gesù rispetto alle leggi del suo tempo: Gesù si proclama Signore del sabato. Voi sapete che per gli ebrei il sabato è qualcosa di sacro, è il giorno di Dio, è il giorno in cui non puoi fare più di 750 passi. L'altro giorno una signora in un corso che tenevo a Torino mi ha detto: io ho un'amica ebrea che di sabato non può neanche suonare il campanello, perché è proibito, e anche non può accendere il fuoco, questo lo sapevo già, cioè il fuoco, il gas. E allora hanno dei timer per cui, che ne so, da mezzogiorno a mezzogiorno e 20 la pentola si accende e poi si spegne, ma quello è già considerato un lavoro, ecco. E il fatto di non poter fare più di 750 passi non è una fissa, è perché allora il perimetro di Gerusalemme era di 750 passi, cioè in altre parole non puoi andare a fare il weekend fuori porta, non puoi andare al mare in montagna, devi stare lì a pregare, a lodare Dio, ad osservare la Torah, a meditare la Torah, a vivere con i fratelli. Il sabato era quindi opera assolutamente sacrale, non potevi fare nulla. E Gesù invece permette ai discepoli che hanno fame di cogliere le spighe nel giorno di sabato, suscitando l'indignazione di tutti. E Gesù dice: ma non tirate la lunga, anche Davide quando aveva fame è entrato nel Tempio e ha mangiato i pani della preposizione al Signore, ma perché aveva fame. Così a me sembra quasi provocatorio. La maggioranza dei miracoli che Gesù fa, li fa in giorno di sabato. Di sabato guarisce l'uomo con la mano paralizzata, tra lo scandalo degli astanti, al punto che, dice Marco 3, i farisei si uscirono subito con gli erodiani e tennero consiglio contro di lui per farlo morire. Di sabato guarisce una donna che da 18 anni aveva uno spirito che la teneva inferma, era curva e non poteva drizzarsi in nessun modo, Luca 3. E qui irrita il capo della sinagoga, che non osa prendersela con lui, ma curiosamente rimprovera la folla. Il capo della sinagoga, sdegnato perché Gesù aveva operato quella guarigione in giorno di sabato, rivolgendosi alla folla disse: ci sono 6 giorni in cui si deve lavorare, in quelli dovete venire a farvi curare e non nel giorno di sabato. Una botta alla suocera perché muore in tenda, o viceversa, ma chiaramente è uno scandalo. Di sabato Gesù guarisce l'idropico, di sabato Gesù guarisce l'uomo cieco dalla nascita, di sabato guarisce l'uomo paralizzato da 38 anni. Giovanni 5, per questo i giudei cominciarono a perseguitare Gesù perché faceva tali cose di sabato. Ma Gesù ci spiega qual è il vero significato del sabato. Il sabato è il giorno del compimento dell'opera di Dio, è il giorno della festa di Dio. E allora ben venga di sabato ogni guarigione, ogni opera di salvezza, ogni opera di perfezione. E arriverà quindi a dire che non è l'uomo fatto per il sabato, ma il sabato è fatto per l'uomo. E il figlio dell'uomo è signore anche del sabato. Dire questo era una proclamazione davvero scandalosa. Altro scandalo di Gesù. La legge proibiva di annunciare la Torah alle donne, così come ai pagani. Il Talmud Sotà 19 dice: si brucino le parole della Torah, ma non siano comunicate a una donna. Le donne non potevano accedere all'insegnamento della Torah. Gesù è l'unico rabbi dell'antichità di cui si sa che abbia avuto non solo un seguito di discepoli, ma anche un seguito di discepole, di donne che lo seguivano fin dalla Galilea e che partecipavano con lui della sua missione. E Gesù poi compie anche un sacco di altri gesti di rottura sulla questione femminile. Va a casa di 2 donne, Marta e Maria. Se poi si identifica Maria con la peccatrice anonima di Luca 7, difatti Giovanni 13 dice che Maria, sorella di Lazzaro, è quella che ha fatto unzione di Betania, allora sarebbero la stessa cosa. Il gesto di Gesù è ancora più clamoroso, perché non solo va a casa di 2 donne, ma una di queste è una prostituta, una di queste è una pubblica peccatrice, e questa qui se ne sta accovacciata ai suoi piedi in posizione discepolare. Così, lo abbiamo sentito domenica, al pozzo di Sicar Gesù si ferma a parlare con una donna, evangelizza questa donna, e questa donna non solo è donna, ma è anche samaritana, quindi scomunicata. E i suoi discepoli, Giovanni 4, 27, ricordate il versetto che vi ha letto il vostro parroco, i suoi discepoli si meravigliarono che stesse a discorrere con una donna. I suoi discepoli si meravigliarono che stesse a discorrere con una donna, perché questa era una anomia, essere fuori della legge. E quando Gesù appare alla dopo la sua risurrezione, a chi appare? Appare prima alle donne, facendo di esse le prime apostole, le prime evangeliste, anche se la testimonianza delle donne non era ritenuta giuridicamente valida. Gesù poi è evangelizzatore anche dei lontani, degli esclusi. Pensate al suo rapporto con i samaritani. Allora, i samaritani erano un popolo odiato da Israele. Perché? Perché, non so se vi ricordate l'origine dei samaritani, faccio talmente tanti corsi biblici che magari ve l'ho detta la volta scorsa, e scusate allora se vi ripeto. Nel 721, quando gli Assiri invadono per la prima volta Israele, gli Assiri deportano l'intelligenza di Israele in Assiria e importano in Samaria tutta una serie di popolazioni proveniente dall'est, cioè persiani, mesopotamici, parti, medi, elamiti, eccetera, e li insediano lì. Era la politica del divide et impera, no? Pigliavano gli israeliti, li mandavano in esilio in Babilonia, pigliavano popoli dell'est che avevano conquistato, li mandavano in esilio in Samaria. Questi qui arrivano in Samaria e ciascuno ha le sue divinità. C'è chi adora Baal, c'è chi adora Astarte, c'è chi adora Cronos, ciascuno ha i suoi dei, no? Ma sapete a un certo momento cosa succede? Che si accorgono che ci sono troppi leoni. Guardate che il motivo è questo, eh? Ci sono troppi leoni, cioè molti di loro erano mangiati dai leoni. E allora qualcuno viene in mente, oh, porca miseria, abbiamo tutte le nostre divinità, ma non teniamo buono il Dio di Israele. Dovete sapere che la prima teologia che nasce tra i popoli è una teologia territoriale. Quando voi sentite dire Dio di Israele, è Dio di Israele, ma non è Dio di Egitto, non è Dio della Mesopotamia, non è il Dio della Siria, è il Dio di Israele. Sarebbe come se fosse il Dio di Trana, il Dio di Giaveno, il Dio di Villarbasse, eccetera. Ecco, era un Dio locale. E loro dicono, è certo che ci sono tutti questi leoni, noi adoriamo tutte le divinità, ma non adoriamo il Dio del luogo. E allora adoriamo anche il Dio di Israele. Pensate agli ebrei come reagiscono. Primo, questi non sono figli d'Abramo, sono etnicamente bastardi, perché sono degli importati dai popoli dell'est, chissà da dove arrivano, ma non sono figli d'Abramo. Secondo, sono sincretisti, cioè il Dio di Israele è messo a fianco di tutta quella schiera di divinità che già questi avevano, no? E allora gli ebrei non possono vedere i samaritani, perché i samaritani sono impuri razzialmente, ma sono anche impuri religiosamente, perché hanno tante divinità, tra cui Dio. Loro che invece stanno diventando monoteisti, c'è un solo Dio che è padre di tutti e signore di tutti. Orbene, questi samaritani così invisi ad Israele sono invece oggetto di tanta benevolenza da parte di Gesù. Nel Vangelo di ieri abbiamo udito con quale tenerezza Gesù parli alla samaritana, ma quante volte Gesù va in Samaria ad annunciare il regno di Dio? Anche se qualche volta viene respinto dai samaritani, perché i samaritani in un certo momento si erano stufati di essere esclusi da parte degli ebrei, e allora dice, ah sì, non possiamo andare al Tempio di Gerusalemme, ci facciamo un tempio per conto nostro sul Garizim, no? Ecco, e allora qualche volta si oppongono a Gesù. Ma Gesù parla bene dei samaritani. Vi ricordate la parabola del buon samaritano? No? C'è il povero diavolo che è stato colpito dai briganti, che già ce l'ha all'angolo della strada che scendeva da Gerusalemme a Gerico. Passa il sommo sacerdote, se ne allontana, perché se tocca uno ferito contrae l'impurità rituale, non può andare a celebrare i sacrifici, passa alle vita. E Luca 15 dice passò oltre, stesso problema, era categoria sacerdotale anche lui, sarebbe stato impuro, non avrebbe più potuto guidare le preghiere. Arriva invece un samaritano, un escluso, un peccatore, uno scomunicato, un lontano, uno scartato, direbbe Papa Francesco, e si prende cura. E anzi, questo samaritano esplanchizzemai, il verbo, le vostre Bibbie traducono si commosse, è il verbo che viene indicato sempre per indicare l'amore di Dio, che è un amore viscerale, viscerale, gli organi splannici. Già vi ho accennato forse la volta scorsa che l'antropologia biblica è diversa dalla nostra antropologia. Noi diciamo che pensiamo col cervello e amiamo col cuore. Gli ebrei dicono no, noi pensiamo e decidiamo col cuore e amiamo con la pancia, con l'utero. Il nostro è un amore viscerale. Tant'è vero che la misericordia di Dio in ebraico è Rahim, che deriva da Reu, che vuol dire l'utero materno. Dio ci ama di un amore uterino, di un amore viscerale. In greco viene tradotto splanchizomai, gli organi splanici, le viscere. Cioè il Signore quando ci vede ci ama così tanto che gli viene la colite, ecco per capirci, no? Ecco, gli si turbano le viscere. Questo stesso verbo viene usato unicamente nel Vangelo, oltre che per Dio, per questo samaritano. Nella guarigione dei 10 lebrosi, vi ricordate chi è che torna indietro? Uno solo a ringraziare. E Gesù dice, era un samaritano. E guardate che gli ebrei, quando sentivano queste cose, si arrabbiavano da morire, perché era un insulto alla loro religiosità, alla loro fedeltà alla legge. Altra azione di Gesù che si pone fuori della norma. Quell'episodio che noi sottovalutiamo sempre, che è la cosiddetta cacciata dei venditori dal Tempio, no? A parte il fatto che Gesù la fa come una frusta, quindi l'idea che abbiamo sempre di un Gesù tanto, tanto buonino e mite, lì ci va un po' in difficoltà, perché è un Gesù che piglia a frustate i venditori di animali e cambia valute. Che guardate bene, facevano un qualche cosa che era assolutamente necessario per la devozione del Tempio. Se io dovevo portarmi, fare un sacrificio al Tempio, ma meno male che c'erano i venditori d'animali, potevo mica portarmi la mucca dalla Galilea e farmi 200 km con la mucca. Meno male che arrivavo lì, compravo la mucca e andavo ad offrirla. Poteva essere la mucca, poteva essere l'agnello, potevano essere i due colombi. Vi ricordate Maria e Giuseppe quando presentano Gesù al Tempio, no? Però vedete, erano utilissimi, i cambiavalute. Voi sapete che era blasfemo offrire a Dio una qualunque cosa in cui ci fosse l'effigie di una persona. Perché nell'ambito del non avrai altro Dio fuori di me, si diceva non ti farai nessuna effigie, né di animali, né di uomini, né di piante, né di nulla. Non dovrai mai avere effigi. E le monete che circolavano, no, erano monete romane, e avevano tutte le effigie dell'imperatore. Allora c'erano i cambiavalute che tramutavano le tue offerte, che tu arrivavi con la moneta romana, che era l'unica che circolava nell'impero, e le trasformavano nelle monetine ebraiche, che invece non avevano nessuna effigie. Quindi facevano un lavoro utile, ma Gesù li caccia con una vera e propria azione di guerriglia urbana. Non so se avete visto il telegiornale stasera, i cassonetti buttati giù a Napoli dai tifosi dell'Amburgo contro i tifosi del Napoli. Guardate che è stata un'azione più o meno di questo tipo, Perché? Perché Gesù, rovesciando i banchi dei cambiavalute, dei venditori di animali, blocca in pratica l'accesso al Tempio. Tant'è vero che Marco 11 nota e non permetteva che trasportassero cose attraverso il Tempio. Lo Hieron, l'atrio dei pagani, dove si svolge questa cena, era la scorciatoia tra il Tempio e il Monte degli Ulivi. Bisognava passare di lì, certo. È certamente un gesto di purificazione, una protesta come quella degli antichi profeti contro la commistione tra religione e commercio, tra spiritualità e guadagni, tra fede e finanza. Ma il gesto va al di là. Prima di tutto è il superamento del Tempio. Ormai non c'è più bisogno del Tempio, che pure era il cuore del giudaismo, era il cuore del suo culto, perché ormai io non incontrerò più Dio nel Tempio, lo incontrerò in Gesù Cristo. È Gesù il nuovo Tempio. Tant'è vero che dice: distruggete pure questo Tempio e io lo riedificherò in 3 giorni. Essi non compresero, ma egli parlava del Tempio del suo corpo, no? Inoltre non ci sarà più bisogno di sacrifici d'animali, perché ormai c'è l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, l'agnello senza difetto e senza macchia, l'agnello immolato, ritto in piedi di Apocalisse 5, Gesù Cristo. È lui ormai l'offerta viva. In Marco vi è un'annotazione: la mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutte le genti. Ecco, il cortile dei pagani viene purificato. Anche i pagani possono ormai accedere a Dio. In Matteo, che scrive agli ebrei, l'episodio si conclude con un'altra annotazione importantissima. Gli si avvicinarono allora ciechi e storpi nel Tempio ed egli li guarì. Matteo 21. Al Tempio i pagani non potevano accedere, Gesù li fa accedere. Al Tempio i malati non potevano accedere. 2 Samuele 5: quanto ai ciechi e agli zoppi sono in odio a Davide, per questo si dice: il cieco e lo zoppo non entreranno nella casa del Signore. Ora invece vedete, perché? Perché avere una malattia significava essere impuri, non perfetti. Ora invece è arrivato il Messia dei poveri, il Messia degli esclusi. Un Messia che predica la disobbedienza fiscale. Cerchiamo di leggere in termini moderni, attuali, pratici. Quando fu posta a Gesù la famosa domanda: è lecito che noi paghiamo il tributo a Cesare? Luca 20. Gesù risponde: rendete a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio. Per secoli questa sentenza è stata letta come la separazione tra fede e politica, tra Stato e Chiesa. Ma se voi vedete, quando Gesù viene accusato davanti a Pilato, lo accusano di avere predicato la disobbedienza fiscale. Abbiamo trovato colui che sobillava il nostro popolo e impediva di dare tributi a Cesare. Luca 23. Perché? Perché purtroppo la tradizione successiva, soprattutto quando è arrivato poi Costantino nel III secolo, ha depoliticizzato la forza di questa frase. L'affermazione «date a Dio quel che è di Dio» era uno slogan rivoluzionario. Perché date a Cesare quel che è di Cesare vuol dire dategli niente, dategli le vostre monetine che hanno sopra la faccia di Cesare. Ma se dovete dare a Dio quel che è di Dio, a Dio dovete dare tutto e Cesare non conta più niente. Guardate che nei primi secoli questo è stato davvero percepito come una parola d'ordine, come uno slogan che mobilitava la nazione, come qualsiasi altro popolo oppresso. Ma noi non abbiamo ancora capito l'importanza di questa parola. E Gesù verrà condannato per disobbedienza fiscale, perché predicava di non pagare i tributi a Cesare. Altra ingiustizia di Gesù. Gesù si proclama Dio. Oh, pensiamo bene a questa cosa qua, Se vi dicessero che il vostro lattaio, il vostro verduriere, il vostro farmacista, che ne so, è figlio di Dio, un po' di sconcerto vi verrebbe. Gesù dice: io, figlio di un falegname, sono Dio, e lo proclama con chiarezza, innanzitutto applicando a sé le prerogative divine. Per esempio, quando dice: io sono il Signore, Dio dice, scusate, in Esodo 15, io sono il Signore, colui che guarisce. E Gesù percorreva tutta la Galilea curando ogni sorta di malattie e di infermità del popolo, Matteo 4. Solo Dio poteva perdonare i peccati. E Gesù dice tante volte: va, non peccare più, ti sono rimessi i tuoi peccati. Solo Dio era la vita. Gesù si proclama Signore della vita. Io sono la via, la verità, la vita. Gesù dichiara la sua preesistenza. In verità vi dico, prima che Abramo fosse, io sono. Io sono, attenzione, tutte le volte che nella bocca di Gesù voi trovate la parola io sono, è il nome santo di Dio, Ego Eini, che gli ebrei non usavano mai. Tant'è vero che nell'ebraismo non si usa la copula, il verbo essere, no? Come congiunzione tra il soggetto e il predicato. Esempio, se io devo dire io sono un medico, l'ebreo dice io medico, perché altrimenti direbbe io sono il nome santo di Dio. Se devo dire io sono, che ne so, un vecchietto, l'ebreo dice io vecchietto, per non dire l'io sono, che è il nome tanto santo di Dio. E qui attenzione, non dice prima che Abramo fosse io ero, io c'ero già, prima che Abramo fosse io sono. Allora raccolsero pietre per scagliarle contro di lui, perché aveva bestemmiato. Ma Gesù si nascose e uscì dal Tempio, Giovanni 8. Gesù si definisce consostanziale al Padre. Io e il Padre siamo una cosa sola, Giovanni 10. Proprio per questo i giudei cercavano allora ancora di più di ucciderlo, perché non soltanto violava il sabato, ma chiamava Dio suo padre, facendosi uguale a Dio. Giovanni 5, 18. Ma soprattutto, come ho detto, Gesù tante volte applica a sé il nome santo di Dio. Io sono, ego e mi. Io sono la via, la verità, la vita. Se infatti non credirete che io sono, non avrete salvezza. Notate bene, Gesù non dice non crederete chi io sia, ma chi io sono. Se non credirete che io sono, morirete nei vostri peccati. Quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, allora saprete che io sono. Non chi io sia, che io sono. E allora capite che davanti al Sinedrio, l'ultima delle accuse che gli fa il sommo sacerdote: ti scongiuro per il Dio vivente che tu ci dica se sei il Cristo, il Figlio di Dio. E la risposta è: tu l'hai detto. Anzi, io vi dico, loro innanzi vedrete il Figlio dell'uomo seduto alla destra di Dio venire sulle nubi del cielo. Allora il sommo sacerdote si stracciò le vesti dicendo: ha bestemmiato, che bisogno abbiamo ancora di testimoni? Ecco, avete udito la bestemmia, che ve ne pare? E quelli risposero: è reo di morte. Infine, Gesù viene accusato di essere un sobillatore del popolo. Costui solleva il popolo insegnando per tutta la Giudea dopo aver cominciato dalla Galilea fino ad oggi. E i primi cristiani verranno accusati, Atti 17, di mettere il mondo in agitazione, di illegalità, Atti 18, di fomentare rivolte, Atti 24. Notate bene, quello che viene imputato a Gesù è di sollevare il popolo insegnando, non fomentando sommosse, non organizzando gruppi di rivoltosi, non preparando insurrezioni armate, ma insegnando. È la sua parola che è rivoluzionaria, è il suo Vangelo che fa paura, che sconvolge l'ordine pubblico. Già il fatto che parli in parabole è qualcosa che ci sconcerta, no? Un Dio che volesse essere accessibile a tutti parlerebbe un linguaggio che tutti capiscano. Ma perché Gesù parla sempre in parabole? Allora ci sarebbe da parlare per dei giorni su questo tema, ma farò un sunto. Mentre noi ci aspetteremmo da Dio un linguaggio chiaro, solare, immediato per tutti, Gesù usa il linguaggio criptico, nascosto, della parabola. Parabolei, che vuol dire altro. Dire altro. Dico una cosa perché tu ne capisca un'altra. Sì, Gesù parla in parabole perché si diceva che il profeta escatologico, cioè il Messia che sarebbe arrivato alla fine dei tempi, avrebbe parlato in parabole. Ma soprattutto Gesù, notate bene, parlava in parabole alle folle, ma ai suoi intimi parlava direttamente, spiegava direttamente. Agli altri parla in parabole, poi torna in casa, dice Marco, e la casa per Marco è il simbolo della Chiesa, e parla direttamente. Perché? Perché Gesù dice: quello che importa è l'adesione a me, e che siate miei amici, e che mi vogliate bene. Solo allora poi capirete il mio messaggio. La fede non è una serie di norme, di comportamenti. La fede è innamorarsi di Gesù. Innamoratevi di me, diventate i miei migliori amici, diventate i miei intimi, e allora poi capirete tutto quanto il mio messaggio. E poi certamente parla anche in parabole perché chi rifiuta la sua rivelazione, che va decifrata, che non è così comprensibile, possa essere almeno parzialmente scusato. Non ha capito bene, era difficile da interpretare. Passiamo in rassegna rapidamente qualcuna di queste parabole che ci dimostrano come la logica di Gesù fosse una logica diversa dalla giustizia umana. Una delle parabole più sconcertanti è quella dei lavoratori della vigna, ve la ricordate? Alcuni dei quali hanno lavorato 12 ore, altri 6, altri 3, altri un'ora sola. Il padrone comincia a pagare quelli che hanno lavorato un'ora sola e gli dà il denaro che era tipico del lavoratore di una giornata intera. Gli altri diranno: allora chissà cosa dà, ma anche agli altri Dio dà un solo denaro. Dio paga alla stessa maniera chi si è fatto il mazzo sotto il sole per 12 ore come quelli che hanno lavorato un'ora sola. E questi brontolano, vanno da Gesù e gli dicono: Matteo 20, perché li hai trattati come noi? Letteralmente isum e mille poesas, cioè gli hai fatti uguali a voi. Perché ci tratti tutti da uguali? Quello che non va giù a tutti gli altri lavoratori, in questa parabola assolutamente antisindacale, come la definisco io, è che Dio tratti tutti con uguaglianza. Altro che la meritocrazia. Adesso è tornata di moda, c'è fino il ministero della meritocrazia. Invece Gesù dice no. La meritocrazia non conta niente, davanti a Dio siete tutti uguali. Quindi Dio è un giudice ingiusto secondo i criteri umani, perché premia con lo stesso salario sia quelli che hanno lavorato 12 ore che quelli che hanno lavorato un'ora sola. E come risponde Dio? Dio dice: tu mormori, io ti avevo promesso un denaro? Sì. Te l'ho dato? Sì, a quelli che hanno lavorato 12 ore. E allora tu sei scontento perché io sono buono. Vedete, Dio non è giusto, Dio è buono. E allora la sua bontà supera i criteri umani. È un Dio che perdona, è un Dio che sovrabbonda, è un Dio che benefica tutti. quelli che si sono fatti un mazzo per il suo regno e quelli che si salvano all'ultimo secondo, o vedremo la prossima volta anche dopo, il purgatorio, eccetera. Ecco, questo comportamento di Dio non è affatto giusto. Lui che cerca di salvarmi sempre, anche quando a me non me ne importa nulla. Ma meno male che Dio è così ingiusto. E poi ciascuno di noi per Dio è unico. Un Dio giusto tratterebbe tutti allo stesso modo e si rifiuterebbe di prendere chi non si presentasse alle 6 del mattino. Ma il nostro Dio ama ciascuno di noi di un amore pieno, di un amore totale. Ciascuno di noi è preziosissimo ai suoi occhi e non gliene importa niente se noi siamo pieni di opere virtuose o siamo dei grandi peccatori. Lui ci ama tutti, ci perdona tutti, ci salva tutti. Altra parabola che mi ha sempre fatto, che mi ha sempre scandalizzato, la parabola dell'amministratore infedele, che io chiamo l'elogio di un mascalzone. Ricordate l'amministratore infedele, no? Che ha fregato il suo padrone per anni, il padrone se ne accorge, lo minaccia di licenziamento e lui che fa? Rifrega di nuovo il padrone un'altra volta, perché dice: "Uè, sono vissuto taglieggiando il padrone e adesso come farò a sopravvivere? Ci penserò io. Mi farò accogliere da tutti i debitori del padrone." Chiama uno: "Quanti barili d'olio gliene devi?" 100. "Ti cambio la ricevuta, ti scrivo che gliene devi solo 50. "Quante staie di farina gli devi?" 200. "Ti cambio la ricevuta, ti metto soltanto 100. E noi diciamo: "Ma questo è doppiamente fedifrago, no? È doppiamente un mascalzone." Eppure la conclusione della parabola è che il padrone lodò quell'amministratore disonesto perché aveva agito con scaltrezza. E notate bene, il verbo greco è epaineo, che significa non solo lodare, significa approvò. Cioè il padrone approva questo amministratore doppiamente disonesto. Questo amministratore, che scrive Berg, un grande biblista, che in concorso formale era colpevole dei seguenti reati: falso in atto pubblico, truffa, appropriazione indebita, corruzione. Eppure il suo padrone gli fa i complimenti. Allora, qual è il significato? Dobbiamo abituarci, Le parabole di Gesù sono tutte paradossali, contengono dei paradossi, delle cose strane che ci vogliono stimolare. Il primo invito: fede furb, fatevi furbi. I figli della luce spesso sono più tonti dei figli delle tenebre. Voi non mettete nel bene, nella costruzione del regno, tutto l'entusiasmo, le furbizie che i malvagi mettono per far soldi, per fregare gli altri, per costruirsi imperi economici e politici. Quindi siate astuti almeno come i figli delle tenebre. Secondo, c'è un altro insegnamento che è fondamentale. Se i beni terreni sono una cosa buona, il loro accaparramento è una cosa ingiusta. I nostri beni non sono nostri, noi siamo solo degli amministratori. Se Dio ha dato a noi più soldi, è perché di questi soldi noi ne disponiamo per i poveri. Ecco perché Gesù dice sempre che la ricchezza è ricchezza altrui. Luca 16, cioè che va condivisa con gli altri, e parla di una ricchezza che è disonesta, ingiusta, o adikos mammonas, l'ingiusta ricchezza, mammonas tesadkias, la ricchezza quella ingiusta. Cioè i beni accaparrati per noi e non condivisi con i fratelli sono sempre ingiusti. I beni ci sono dati perché noi diventiamo amministratori dei poveri. Guardate che questo nessuno lo pensa mai, ma tutti i papi papi, non parliamo di Paolo VI, di Giovanni Paolo II nel Catechismo, di Papa Francesco, ci ricordano che la proprietà privata non è un diritto assoluto e incondizionato, ma la proprietà privata trova il suo limite nei bisogni dei fratelli. Come diceva San Basilio, se tu hai due tuniche, la tunica che ti resta nell'armadio è per il povero che è nudo. Se tu hai due pagnotte, la pagnotta che tieni nella madia è per il povero che ha fame. Se tu hai due case, una casa è per colui che non ha un tetto e che tu devi saper accogliere. Ecco quello che ci vuole dire Gesù. Ci dice che questo amministratore ha capito che l'importanza di condividere con i poveri, ha capito l'importanza del riciclare questo denaro. Perché? Perché Gesù dice: con il vostro denaro di iniquità fatevi degli amici che vi accolgano nelle dimore celesti. Bellissimo questo, Chi è che ci sarà sulla porta del paradiso ad accoglierci? Non c'è mica San Pietro, Ci sono i poveri. Fatevi degli amici col denaro di iniquità perché vi accolgano nelle dimore celesti. Quando arriveremo nelle dimore celesti, i portinai saranno i poveri che ci diranno: hai condiviso con me i beni, hai dato da mangiare all'affamato, da bere all'assetato, vestito l'ignudo, alloggiato l'immigrato, lo hai accolto? Oppure no? Saranno loro i nostri giudici del paradiso. E ultima cosa, il padrone che ha licenziato questo dipendente, però alla fine lo loda per questo escamotage, pur di un nuovo reato, di una nuova fregatura a lui fatta, ma perché dice: qualunque punizione deve essere una punizione che non ti schiaccia. La giustizia deve essere sempre una giustizia rieducativa, deve essere una giustizia che ti fa, che ti dà le possibilità di risorgere, di tirarti su. Si discute molto oggi, 41 bis, le carceri, l'ergastolo. Anche la nostra Costituzione dice che la giustizia deve essere non solo punitiva, ma deve essere riabilitativa, cioè deve rieducarti al bene, ad essere un uomo che capisce i propri diritti, ma capisce anche i propri doveri. Ecco, è una giustizia che perdona, quella di cui parla questa parabola, perché ciascuno deve avere i mezzi per vivere, anche se ha avuto dei comportamenti irreprensibili. Per Sotz, che un altro biblista, dice: e da quel giorno che gli uomini si sono messi a riflettere sulla indennità di licenziamento. Gesù ha inventato l'indennità di licenziamento. Altra parabola che è di uno scandaloso allucinante è quella che noi conosciamo con il nome del figlio prodigo, ma che sapete adesso non si chiama più così, si chiama la parabola del padre modello. Qui è una parabola che anche nella nostra prassi quotidiana noi non capiamo mai. Io vedo sempre che questa parabola ce la mettano quando facciamo, che ne so, la liturgia penitenziale, l'inizio della quaresima. Ma guardate che questa parabola qui non parla mica della conversione. Questa parabola qui non parla mica del ritornare a Dio. Non è quello il tema della parabola. Il tema di questa parabola è il tema tipico della teologia di San Paolo, che Dio giustifica tutti per grazia, indipendentemente dalle nostre opere, nonostante che noi siamo empi. E Luca, che era il medico della mutua di San Paolo, l'ho detto la volta scorsa, raccoglie questa teologia del suo grande maestro, che è morto 25 anni prima, i Vangeli sono scritti dopo delle lettere paoline, raccoglie questa teologia del suo grande maestro in questa meravigliosa parabola, in cui noi abbiamo un figlio che chiede quello che gli spetta. Sapete cosa chiede? Chiede la morte del padre. Chiede la morte del padre. Perché? Perché secondo la legge il diritto, il figlio non aveva diritto al patrimonio se non alla morte del padre. Invece lui glielo chiede prima. Tant'è vero che il termine patrimonio, che si usa in Luca 15-14, in greco è usia, che è il participio presente femminile del verbo immi, il verbo essere, il verbo dell'esistenza. E allora capite perché c'è questo strano versetto che non capiamo mai? Il padre allora spartì tra loro la sua vita, ton bion, bios, la vita. Questo padre avrebbe potuto rifiutare questa richiesta strana del figlio, no? Perché la legge diceva che il figlio non aveva nessun diritto finché lui fosse stato in vita. Inoltre, questo padre sembra scemo, perché scusate, se mio figlio vuole andare via di casa e mi dice dammi metà del patrimonio, almeno gli chiedo scusa, ma cosa ne vuoi fare? Ma dove vuoi andare? Ma che intenzioni hai? Ma che progetti hai per il futuro? Ma perché mi fai questa domanda? Invece questo padre sembra un padre incosciente, che rifiuta persino di indagare sui progetti del figlio, sulle intenzioni del secondo genito. Sapete la storia, il figlio dissipa tutto il patrimonio, no? Alla fine c'è una grande carestia, si ritrova a fare il guardiano dei porci e a quel punto cosa dice? Dice, ma in fondo, se torno anche solo a fare il servo a casa di mio padre, i servi a casa di mio padre mangiano e bevono, stanno bene, vado a chiedere se mi assume. Guardate, non c'è nessun pentimento, non trovate una riga. Sì, c'è lui che vorrebbe preparare un discorsetto, vedremo, peccato contro il cielo, contro di te. Ma che cos'è che lo spinge a tornare? Lo spinge a tornare il fatto di strumentalizzare un'altra volta il padre. Io ho mangiato tutti i beni, adesso vado là e mi faccio assumere e mangio di nuovo a sue spese. Non c'è nessuna conversione in questo figlio qua. Il padre da lontano lo vide e gli corre incontro. Allora, bellissimo questo padre che ci immaginiamo che un giorno sale sulla terrazza alta per scrutare l'orizzonte se mai questo figlio scapestrato fosse ritornato. E appena lo vede, gli corre incontro, cosa che per gli ebrei era una cosa scandalosa, perché correre era contro ogni dignità. Immaginate Mattarella che si mette a correre o Carlo d'Inghilterra che si mette a correre. No, per carità, un passo lento, regale. Ma c'è un altro particolare da tenere presente. Il padre, come vede questo figlio che puzza di porco perché è un guardiano dei porci, lo abbraccia. Non gli importa niente di prendere l'impurità di questo figlio che è un guardiano di porci, ma gli si getta al collo, lo tocca. E l'impurità del figlio ritualmente si trasmette al padre. E il figlio scapestrato e dissipatore è riaccolto in casa e fin qui tutto bene. Ma non solo trova la comprensione paterna, l'accoglienza paterna, ma viene reintegrato in tutti i diritti che aveva prima, con un rito di investitura che si svolge attraverso tre gesti su cui noi sorvogliamo, ma che per i biblisti sono molto importanti. Primo gesto, gli viene dato il vestito più bello. Quando voi sentite parlare di vestiti nella Bibbia, aguzzate le antenne, perché nella Bibbia c'è sempre una teologia del vestito. Cioè il vestito ha sempre un significato, il vestito ha sempre un qualche cosa di sotto. E che cos'è il vestito più bello? È il vestito regale. La veste designa il ruolo, ha sempre valenze simboliche importanti. Pensate alle vesti sacerdotali, alle vesti bianche di due domeniche fa, tipiche della trasfigurazione, della sfera del divino. L'abito più bello era quello che il re concedeva a qualche altissimo funzionario in segno di onore. È quello che Giuseppe, il figlio di Giacobbe, riceve dal faraone, che lo rivestì con abiti di lino finissimo, Genesi 41. È quello che nel libro di Esther viene dato a Mardocheo, dal re Assuero. Quindi viene davvero definito il re della casa, ma c'è un'altra cosa che è ancora più importante e più sconcertante. Gli viene messo l'anello al dito. Ora l'anello era il sigillo con cui tu, sulla ceralacca, firmavi i documenti importanti. Quindi a questo figlio viene dato il potere di firmare tutti gli atti amministrativi e patrimoniali. Era come dare la firma del conto in banca, era come dare una carta di credito a valenza illimitata. I sandali, viene messo qui i sandali ai piedi, terzo gesto. I sandali hanno tutta una serie di significati. Prima di tutto la gioia, quando uno si scalzava era perché era nel dolore e nel lutto, quando gli si metteva i sandali era ripristinato nella serenità e nella felicità. Inoltre i servi erano scalzi, i padroni avevano i sandali, ma soprattutto, secondo la legge del Levirato, un uomo senza sandali era un uomo senza discendenza. Allora, se io metto i miei sandali al figlio prodigo, è come se io nominassi mio figlio adottivo, in qualche misura gli dessi un potere particolare, un'ufficialità alla sua figliolanza. Capite bene perché Camilleri direbbe gli girano i cabasisi a quel povero diavolo dell'altro figlio perbenista, no? Il quale già è irritato perché vede che c'è una grande festa, hanno ucciso il vitello grasso, eccetera, eccetera. Ma soprattutto perché quando ha visto questi gesti, il vestito bello, il sigillo per il conto in banca e i calzari, ha capito che il patrimonio che toccherà a lui, se va bene, non è più la metà del patrimonio iniziale, ma se va bene gli tocca un quarto. Avete seguito? Metà patrimonio è andato perduto, a quell'altro gli ridà tutti i poteri amministrativi ed economici, a lui se va bene gli tocca un quarto. Si trova assolutamente fregato. Se io ho un figlio che fa il magistrato, ne ho parlato anche con lui, cioè non c'è la legittima, se uno andasse dal magistrato a dire ecco succede questo, il magistrato dà ragione al secondogenito perché gli tocca la stessa parte del primogenito, scusate, dà ragione al primogenito perché gli tocca la stessa quantità di soldi e di beni del primogenito e non solo più un quarto. Ma la logica del padre non è quella della logica della giustizia umana. La logica del padre è quella dell'amore incondizionato, del perdono incondizionato, della grazia assoluta. È la logica folle di chi, come dice Paolo parlando della carità, tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. Ecco perché c'è la bellissima scena, di questo padre che non aveva detto niente quando il figlio scapestrato era uscito di casa, adesso invece va dal figlio perbenista e paracaleo, lo prega, si inginocchia davanti al figlio perbenista, davanti al primogenito, e lo supplica di entrare a fare festa con il fratello. Ed è bellissimo il dialogo, no? Non abbiamo tempo di scegliere dei particolari, ma il fratello dice sempre questo tuo figlio e l'altro gli risponde sempre questo tuo fratello, questo tuo figlio che ha dissipato tutto con le prostitute. Sei anche un calunniatore, mica si diceva che era andato a prostitute, si diceva che aveva fatto una bella vita, no? Ma tu già lo calunni. Vabbè, comunque questo tuo figlio. E il padre dice questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita. Non si sa se poi il fratello perbenista sia entrato o no, la parabola resta in sospeso, forse perché Luca vuole dirci che tutti noi siamo un po' il figlio scapestrato e il figlio perbenista, e dobbiamo però tutti cercare di entrare in questa logica dell'amore di Dio, di questo amore assoluto, totale, ingiusto agli occhi degli uomini. Altra cosa che vi dico proprio rapidamente, La parabola del fariseo, vi ricordate, e del pubblicano, no? In cui il fariseo poverino, che è lì che si sforza di seguire Dio, facendo digiuni 2 volte alla settimana, pregando, andando a messa, ai corsi biblici, pagando le decime, chi di noi paga le decime? Pensate come erano bravi i farisei, no? E Gesù dice: se la vostra giustizia non supera quella dei farisei, non entrerete nel regno. Comunque pagava le decime della menta, del cimino, del prezzemolo, dell'anice, eccetera. E dice: Signore, grazie che riesco a seguirti. E dietro c'è un pubblicano che mica si converte. Non si dice che il pubblicano al fondo, uscito fuori, cambiò mestiere. Chi erano i pubblicani? Erano gli esattori delle tasse per conto dei romani, erano delle figure perfide, perché il loro guadagno veniva dal tiranneggiare la gente, nel senso che i romani gli dicevano: tu all'anno portami, che ne so, 1 milione di sesterzi, se questi ne raccoglievano 2, 1 milione se lo tenevano per sé. Quindi era proprio, era la feccia dal punto di vista umano e politico. Eppure l'altro dice: Signore, a Fasus Cœur, sono un peccatore, faccio schifo. E Gesù, e Dio dice: il primo esce con peccato in più, il secondo, no, viene invece perdonato. Ecco, è solo la misericordia di Dio a salvarci, è solo la misericordia del Signore che ci apre il cuore. Il secondo è salvato perché accetta di farsi salvare da Dio. Allora capite perché noi cristiani non siamo mai giusti, ma siamo sempre solo giustificati. Cioè è Dio che ci salva, è Dio che ci perdona, non sono le nostre opere. Potrei dire altre parabole, ma il tempo vola, le cito al volo. La parabola del padrone despota, la cosiddetta parabola dei talenti, che già ci fa arrabbiare perché a uno dà 10 talenti, l'altro a 5 e l'altro ne dà 1. Quindi non ci tratta tutti in maniera uguale. Secondo, è un Dio che vuole cogliere dove non ha seminato, come si dice nella parabola. Quindi una specie di capitalista esoso. Ma qui i significati sono molto diversi. Il primo insegnamento è che l'amore non ha misura, che Dio ci lascia completamente liberi, che Dio ha fiducia in noi e che allora dice: ti ho dato tanto poco, a te non ti deve importare, ma devi far fruttare quello che hai perché io ho fiducia in te. La seconda è che l'ultimo dei servi, quello che dice: tu sei un padrone duro, no? Che mieti dove non hai seminato, che raccogli dove non hai buttato il seme. Ecco, non ha capito che invece il nostro Dio è un Dio che ama tutti e che l'amore con cui dobbiamo rispondere a Lui non deve avere misura, non deve essere giocato col bilancino. E alla fine poi anche il finale è sconcertante, perché quest'ultimo servo viene privato dell'ultimo talento che viene dato invece a quello che l'aveva già più 10, per dire che la fede è un dono incommensurabile, preziosissimo, e Dio dà sempre a tutti in maniera sovrabbondante. Altra parabola strana, la parabola dello sposo maleducato, come la chiamo io, che voi conoscete come le 10 vergini sagge e le 10 vergini prudente. Ma col cavolo, questo sposo ritarda, dovrebbe arrivare lì a chiedere scusa, e invece tratta malissimo queste povere donne che lo stanno aspettando, gli chiude la porta in faccia e dice: andate nella notte a comprarvi l'olio di cui non avevate la riserva. E notate bene, andare nella notte di allora, non potete chiamare il tassì, eri esposto a un mucchio di pericoli, non c'era l'illuminazione stradale. Quindi è uno sposo assolutamente ingiusto e maleducato. Ma qui ci sono dei, al di là di questi paradossi, la solita rivelazione di Gesù: dobbiamo sapere attendere, attendere, che non vuol dire solo aspettare il Signore, ma ad tendere, tendere a. La nostra vita deve essere rivolta verso di Lui, la nostra vita deve cercare Lui. Animata dall'amore, la nostra vita deve diventare desiderio. E poi dobbiamo prepararci. Qual è l'olio? Poi tutti i biblisti si sono sbizzarriti a dire qual è la riserva d'olio che Dio richiedeva. Qualcuno ha detto una riserva di fede, una riserva di speranza, una riserva di perseveranza. Ma forse apposta non viene detto qual è l'olio che il Signore vuole che noi abbiamo, perché ciascuno di noi ha il suo olio, Ciascuno di noi deve indovinare i desideri del suo Signore, come ogni amante deve sapere prevenire i desideri dell'amata. Anche la conclusione è strana, perché le vergini che hanno la riserva, invece di dividere con queste qua, gli dicono no, a voi niente, e se ne vanno dentro e le lasciano fuori. Cosa vuol dire? Vuol dire che alla fine della vita ciascuno dovrà rendere conto di se stesso, il senso della responsabilità. Altra parabola strana e anche ingiusta, la parabola del furbacchione. Vi ricordate che scopre un tesoro nel campo e poi, quando scopre il tesoro, mica va a dire al padrone guarda che nel tuo campo c'è un tesoro. Sta zitto, ricopre tutto, va a casa, vende tutto quello che ha. Quindi ci immaginiamo che vende la casa, il mobilio, l'asino, le galline, eccetera. Poi va a fare un'offerta al padrone del campo e finalmente se lo acquista e finalmente se lo prende, no? È una parabola ingiusta dal punto di vista umano. Questo ha fregato il padrone del campo. Ma anche qui è un paradosso. Dietro c'è che cosa? C'è che Gesù è il nostro tesoro, che Gesù è la perla preziosa, che Gesù deve essere messo al primo posto, che nulla è grande come il Signore e che solo avere questo tesoro ci dà gioia. Perché difatti il testo dice che quest'uomo con gioia vendette tutto quello che aveva. Altra parabola strana, la parabola delle 99 pecore che vengono abbandonate nel deserto o sui monti, perché il padrone va a cercare quello che era perduta. È una parabola addirittura crudele, perché quelle 99 pecore poverine che si erano sforzate di seguire il padrone, di volergli bene, di stargli dietro, vengono abbandonate. Qualche teologo si è arrampicato, ah no, ma le avrà messe in un ovile, gli avrà data a qualcun altro. No, il verbo greco è kataleipei in Luca, afesei in Matteo, che significa abbandonate senza nessuna protezione di riparo, di sostegno. Anzi, nel deserto, dove ci potevano essere i lupi, i briganti, i leoni, no? Chi leggeva questa parabola rispondeva, ma Signore, ma sei scemo? Chi di noi abbandona 99 pecore lì disperse per andare a prendere quella perduta? Ma la logica di Dio è un'altra logica. Così vi dico, vi sarà più gioia in cielo per un peccatore convertito che per 99 giusti che non hanno bisogno di conversione. E anche questo ci sconcerta, perché come può essere Dio contento per un peccatore che torna a Lui che per 99 giusti che ogni giorno si sforzano, magari con tanta fatica, di essergli fedeli? Ma ciascuno di noi è la gioia di Dio. Ciascuno di noi per Dio è importante. Il nostro Dio è un Dio che cerca ciascuno di noi e che predilige i lontani. Come ogni papà che se ha un figlio con un handicap, con una malattia all'interno della famiglia, ama di più quel figlio, coccola di più quel figlio rispetto agli altri. Potremmo andare avanti. Concludo solo con un'ultima parabola e mi fermo qui perché sono stato lungo, ma a parlare di Gesù non ci sarebbe veramente, il tempo non dovrebbe avere nessun limite. In Luca ci sono due parabole sul rapporto tra padrone e servi che sono apparentemente contraddittorie. La prima parabola dice: chi di voi, se un servo ad arare o pascolare il gregge, quando rientra dal campo gli dirà: vieni subito e mettiti a tavola, ma non gli dirà piuttosto: preparami da mangiare, rimboccati la veste e servimi finché io abbia mangiato e bevuto, e dopo mangerai e berrai tu? Questa è già una parabola che ci turba, perché è i diritti dei lavoratori. I lavoratori hanno diritto alla pausa mensa dopo una giornata di lavoro. Inoltre, questo padrone tratta questi servi da schiavi, no? Ma il finale ci dice tutto. Quando avete fatto tutto quello che dovevate, voi dite: siamo servi inutili. Che non vuol dire, come crediamo sempre, che non serviamo al regno di Dio. Papa Francesco ce l'ha detto molto bene: ciascuno di noi è prezioso e importante per il regno di Dio, ma inutile è acreios, vuol dire senza utile. Siamo servi senza utile, cioè lavoriamo nel regno gratuitamente. Ciascuno di noi lavora gratuitamente, non per farsi dei meriti davanti a Dio, non per acquisire posizioni, non per avere un premio finale, ma siamo servi che lavoriamo in una logica d'amore, e l'amore non è una logica di utilità. Ma c'è poi un'altra parabola meravigliosa, apparentemente antitetica: siate simili a coloro che aspettano il padrone quando torna dalle nozze per aprirgli subito appena arriva e bussa. Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli, li farà in verità vi dico, si cingerà le sue vesti, li farà mettere a tavola e passerà a servirli. Ecco, qui ci stupisce l'eccessiva bontà del padrone. Il padrone è lo sposo che torna dalle nozze. È festeggiato, a lui dovrebbero andare tutte le attenzioni e gli onori. Invece questo padrone si toglie gli abiti nuziali, si mette il vestito da cameriere e si mette a servire i servi. È il Dio capovolto, diceva Maggioni. Noi siamo abituati a pensare che dobbiamo servire Dio. Io ricordo quando facevamo le gare di catechismo, no? Per quel fine Dio ci ha creato? Dio ci ha creato per conoscere, amare e servire Dio. No, è un Dio che si fa servo, è un Dio che serve me, è un Dio che non aspetta altro che io mi sieda al suo banchetto tranquillo e lui sarà il servo che mi coccola. Pensate a quell'altro mimo importantissimo di Gesù, la cosiddetta lavanda dei piedi, no? Che scandalizza talmente i presenti che Pietro dice: Signore, non sia mai tu maestro e Signore, no? E dice: no, io vi ho lavato i piedi perché io mi sono fatto servo, e anche voi sarete beati se farete queste cose. La felicità non sta nel farsi servire, nella potenza, nell'onore. La felicità sta nel servire, nel farsi ultimi, nel dare la vita per gli altri. Bene, mi fermo qui. La prossima volta cercheremo di trarre le conclusioni di questo cammino su che cos'è la giustizia di Dio. La volta scorsa abbiamo visto che cosa significa essere giusto per Dio nell'Antico Testamento. Qui abbiamo visto un Gesù che per sovrabbondanza di amore è paradossale e va incontro e va contro il concetto del comune ben pensare, del politicamente corretto, della giustizia di allora, perché il suo amore è sovrabbondante, perché il suo amore è folle, la follia dell'amore di Dio. E la prossima volta vedremo, allora concludendo, qual è il concetto ebraico di giustizia e che cosa significano tutte quelle parabole in cui Dio è presentato come un giudice. Dopo aver capito che cos'è per l'ebraismo la giustizia, riusciremo allora a decodificare anche questa immagine del giudizio di Dio. A voi la parola.